quando.
Bravo! Voi a te se messo in testa, ma che voi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartè Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Diciamo brevemente di che cosa ci occuperemo in questa puntata. Partiremo con un approfondimento su un personaggio molto importante di questo governo. Dopodiché faremo due contatti telefonici per quanto riguarda degli aggiornamenti sulla situazione di Malagrotta e Monti dell'Ortaccio. Infatti questa mattina c'è stata una riunione della Commissione Europea Petizioni, che la mattina appunto si è incontrata con le delegazioni di Monti dell'Ortaccio e dopodiché a pranzo invece ha partecipato a un'assemblea con i comitati di zona a Corviale. E infine, se ce la facciamo con i tempi, faremo un piccolo aggiornamento su il prosciugamento di un lago a Monti Simbruini.
La TAV si deve fare. Il ponte di Messina sarebbe un'opera bellissima. Il nucleare a certe condizioni mi va bene. Gli OGM sarebbero utili. Le grandi navi continueranno ad entrare nella laguna di Venezia. Non ci sono altre soluzioni praticabili. L'Ilva, i rischi da considerare sono quelli dei decenni passati. Il protocollo di Kyoto non è uno strumento adatto per combattere la CO2.
Queste dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato non sono di Satana, come sembrerebbe, però del nostro caro ministro Clini, ministro dell'Ambiente dell'attuale governo Monti. Abbiamo deciso di fare una retrospettiva su di lui perché è un personaggio molto importante nella politica italiana e attraversa effettivamente la nostra politica da almeno 10 anni, se non di più. Ed è attualmente uno dei promotori di vari progetti e disastri ambientali vari. Clini nasce nel 47 a Latina e si laurea in medicina, quindi nel settore sanitario. Successivamente fra il 78 e il 90 diventa direttore sanitario del servizio pubblico, quindi della ASL, e del settore di medicina del lavoro a Porto Marghera a Venezia. Durante questo periodo sarà al centro di uno scandalo che successivamente indagheremo. Nell'84 entra nelle grazie del PSI, nella corrente De Michelis, e successivamente diventa membro del Comitato Tecnico Scientifico della Conferenza Nazionale sull'Energia, quindi da qui inizia la sua folgorante carriera nel Ministero. Dopodiché, fra l'87 e il 91, è responsabile dell'Ufficio Studi del Ministero dell'Ambiente.
E dunque, quindi partita la sua sfolgorante carriera all'interno del Ministero, diviene dal 91 al 2000 direttore generale del Servizio Prevenzione dell'Inquinamento Atmosferico, Acustico e delle Industrie a Rischio del Ministero dell'Ambiente. Quindi questa è una carica abbastanza importante, come sanno più o meno tutti i membri di ogni piccolo e medio comitato d'Italia che si batta contro centrali energetiche o inceneritori di rifiuti. Infatti, grazie a questa carica effettua le valutazioni tecniche ai fini dell'autorizzazione alle emissioni delle centrali termoelettriche, degli impianti di produzione delle industrie chimiche, siderurgiche e di altri settori produttivi. Questa carica gli permette anche di andare a valutare le emissioni degli impianti industriali, nonché andare a elaborare i piani di risanamento delle aree a rischio, tra cui spiccano Piombino Livorno, Gela, Priolo Augusta, e Brindisi Taranto soprattutto.
Che quindi sono stati poco risanati e rimangono a rischio, insomma.
Sì, ci sono molte ombre su questo lato della sua carriera, e tra queste ombre anche un piccolo scandalo che andremo ad approfondire dopo, a proposito dell'autorizzazione dell'inceneritore di Verbania.
Successivamente, a partire dal 2000, Clini diventa direttore generale della Direzione Generale Protezione Internazionale dell'Ambiente e successivamente coordinatore della Commissione Tecnica del CIPE. Questo praticamente gli apre tutta una serie di contatti internazionali che porta avanti parallelamente a quelli del Ministero degli Esteri e che lo porteranno ad essere un uomo chiave appunto per rapporti legati alla cooperazione, alle certificati verdi. Crea in particolare rapporti con la Cina e i Balcani, dove finanzia appunto progetti di cooperazione italiani e per il resto insomma si occupa soprattutto diciamo di certificati verdi legati alla la compensazione della produzione di CO2 in Italia.
Sì, e diviene abbastanza potente da poter evitare di essere silurato dall'ex ministro Pecoraro Scanio sotto il governo Prodi.
Anche lo stesso WikiLeaks qualche tempo fa ha riportato insomma la notizia per cui l'ambasciata americana lo considera un vero e proprio uomo interno, lo ha definito il nostro migliore amico al ministero.
E sì, il loro miglior amico al ministero, che poi arriva sotto il governo Monti a diventare addirittura ministro, ministro dell'ambiente. E quindi, grazie a questo sfavillante cursus honorum, nessuno di noi prima aveva mai sentito parlare di questo personaggio, eppure evidentemente pare che un pezzo dopo l'altro si sia scavato la sua nicchia.
Sì, diciamo che c'è sempre stato in qualche modo all'interno del ministero dell'ambiente, coprendo sì. varie cariche.
E appena divenuto ministro dell'ambiente entra subito in conflitto con il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano per un altro piccolo approfondimento di cui parleremo tra poco.
Facciamo un po' un tuffo nel passato e andiamo all'inizio degli anni 90, quando già nell'89, ancora prima di iniziare la sua carriera dirigenziale, Clini, in quanto direttore sanitario del servizio pubblico Igiene e Medicina del Lavoro di Porto Marghera e responsabile dell'ufficio studi del Ministero dell'Ambiente, si occupava di una vicenda particolarmente importante, ovvero quella che riguarda le migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi sversati in Libano da aziende lombarde e riportate in Italia dalla Jolly Rosso, e che sono diciamo il cui smaltimento è stato avallato dal neo ministro Clini negli impianti Montego di Marghera. Infatti, diciamo, in questa occasione Clini da subito fu il primo a rassicurare la popolazione, dicendo che bruciando due copertoni si sarebbero provocati danni maggiori all'ambiente di quelli che invece comportava questa operazione. Quindi, insomma, già da subito il nostro ministro si faceva, insomma, conoscere dall'azienda per essere un uomo, insomma, con cui si possono fare affari, insomma, diciamo.
Sì, tra l'altro il punto è che questi rifiuti erano sospettati di essere radioattivi, se ne sospettava la presenza di uranio all'interno da associazioni ambientaliste che all'epoca denunciarono questa possibilità.
E quindi arriviamo a parlare del rapporto di Clini con la Thermoselect. Che cos'è la Thermoselect? La Thermoselect è un'azienda che nei primi anni 90 si aggiudica un brevetto di gassificazione del rifiuto, quindi un tipo di tecnica di incenerimento. E inizia a sperimentare questa tecnica, questo brevetto, il brevetto Thermoselect, in Piemonte, a Verbania, dove pian piano costruiscono prima un piccolo inceneritore di test, poi anche senza alcun permesso viene iniziato un secondo piccolo inceneritore nel gennaio del 91, che è un inceneritore che poi invece nel 6 marzo 91 esplode, ferendo due operai. Nello stesso mese, comunque sia, la Thermoselect richiede la possibilità di costruire un nuovo impianto, sempre sperimentale, anche se totalmente sovradimensionato, da 100 tonnellate al giorno. Quindi un impianto estremamente grande, un impianto di incenerimento vero e proprio. Ma questo impianto viene comunque stranamente considerato sperimentale, e quindi gli si concede l'autorizzazione a costruire, seppure sia evidentemente sovradimensionata, appunto. Quindi questo inceneritore funziona per un anno circa, ma viene bloccato, perché infatti si viene a conoscenza di un grave scandalo di inquinamento, soprattutto per rilascio di cianuro nel rio Tronetta. La tecnologia di gassificazione viene spacciata come una tecnologia che converta totalmente la materia in energia, ma evidentemente non vengono conteggiate le decine e decine di tonnellate di rifiuti tossici che vengono criminalmente interrati proprio di fronte all'inceneritore con estrema nonchalance. E in tutto questo Clini garantisce nel 1993 all'impianto lo status di centrale di produzione energetica, proprio perché avevamo detto che da direttore generale del servizio di prevenzione dell'inquinamento ha il potere di effettuare valutazioni tecniche ai fini dell'autorizzazione alle emissioni di centrali termoelettriche, come ad esempio una centrale termoelettrica che funziona a rifiuti. L'impianto poi naturalmente esplode un paio di volte, sempre nel 1993, proprio dopo aver ricevuto lo status di centrale di produzione energetica da Corrado Clini. E Corrado Clini, che quindi l'impianto per fortuna esplode da sé, si risolve da solo il problema. E Clini viene indagato assieme a tutta la dirigenza della Thermoselect nel 1995. Clini, la dirigenza Thermoselect verrà condannata. Clini invece è difeso dall'avvocato Carlo Taormina, chiede ed ottiene il trasferimento del processo a Roma, dove viene archiviato.
Va bene, noi facciamo un piccolo stacco musicale e poi ci riaggiorniamo con la situazione che riguarda la controversia sull'inceneritore d'Albano e il ministro Clini.
E di nuovo in onda, sempre Impatto, e continuiamo con questo approfondimento sul ministro Clini, proprio con una delle ultime sue malefatte, quella commessa da ministro, appunto da ministro per l'ambiente, che vede come ultimo step della sua carriera in costante ascesa, e si è visto insomma sempre come strenuo difensore degli interessi aziendali in caso di devastazioni ambientali. L'ultima proprio nefandezza da ministro dell'ambiente, nel periodo del febbraio-marzo 2012, a ridosso della sentenza del Consiglio di Stato sulla questione dell'inceneritore di Albano, una settimana prima che la sentenza diventasse pubblica, proprio nel periodo di marzo, in commissione ecomafie il ministro Clini rivela che comunque sia lui già sa che il Consiglio di Stato darà via libera all'opera, e che quindi per la situazione emergenziale dei rifiuti del Lazio lui ci sta mettendo una pezza a modo suo. Queste dichiarazioni comunque sia non passano inosservate ai comitati che contro l'inceneritore si stanno battendo e decidono insomma di prendere iniziativa da questo punto di vista.
Sì, volevo solo chiedere qual è la tecnologia sulla quale si fonda l'inceneritore ipotetico di Albano.
È una tecnologia Thermoselect.
Ma guarda un po'.
E quindi insomma difende strenuamente questo brevetto industriale così caro a lui e probabilmente così caro anche a noi. I comitati comunque decidono di denunciare il ministro per violazione del segreto istruttorio, in quanto ha rivelato la sentenza di un tribunale con anticipo rispetto invece alla pubblicazione sui giornali, su quella pubblicazione sugli albi pretori dei tribunali, e quindi insomma un chiaro segnale di prova di assecondare insomma Cerroni e il suo gruppo industriale.
Sì, tra l'altro insomma questo denota anche legami abbastanza sospetti tra il ministero e insomma la stessa magistratura.
Eh sì, e quindi insomma, ricapitolando, abbiamo visto come questo ministro così attivo da parecchio tempo a questa parte si sia distinto come un personaggio che più che essere un ministro dell'ambiente si è dimostrato un procacciatore di affari sia a livello nazionale che a livello internazionale. E sicuramente non va, la sua carriera comincia nell'industria tradizionale chimica metallurgica e prosegue poi invece magari nel campo delle bonifiche e dei brevetti per lo smaltimento dei rifiuti e il recupero di energia. E quindi insomma ci fa un chiaro quadro di chi è questo personaggio e del ruolo che invece sta assolvendo proprio in questi giorni da ministro su varie questioni, tipo quella dell'Ilva, insomma il comportamento dire ossequioso nei confronti dell'Ilva è dire poco.
Sì, io mi ero sempre chiesto come facessero a trovare ed eleggere questi fantastici tecnici che sono così onniscienti nella propria materia, e oggi dopo tutto questo approfondimento mi è un po' più chiaro come vengono fuori certi personaggi.
Sì, tra l'altro insomma volevo riprendere le dichiarazioni di Clini stesso che abbiamo letto all'inizio per insomma rendere esplicito il fatto che si rifà a una forma di green economy, tra l'altro anche molto all'italiana, quindi le tecnologie che cerca di vendere alla politica sono gli OGM, sono l'incenerimento dei rifiuti, le bonifiche così un po' alla Carlona,
le biomasse
e tutto, insomma tutte quelle questioni che poi ci ritroviamo a affrontare attraverso i nostri territori con i comitati e varie altre esperienze.
E poi insomma anche come nota tipica di questo personaggio è cercare sempre di riciclarsi come invece un benefattore dell'ambiente, e non possiamo insomma dimenticare come le sue parole sulla necessità di sviluppare la raccolta differenziata sui territori. Dietro questa raccolta differenziata, però, poi nei progetti di Clini, come insomma più volte abbiamo spiegato, c'è sempre il recupero energetico e quindi le attività di incenerimento. Dobbiamo insomma diffidare da questi personaggi e soprattutto insomma farci capire bene che il governo che è salito al potere in questo paese è espressione più che altro del, appunto, dei grossi potentati economici, bancari ed industriali, e insomma le relazioni internazionali che intrattiene il ministro Clini vanno insomma nel senso di difendere questi interessi.
Insomma, è evidente che per il ministro l'ambiente è un business, esattamente come da tanti altri settori, tant'è che alcune associazioni l'hanno anche definito il ministro un eventuale ministro dell'industria più che il ministro dell'ambiente.
Myself today.
E sfumiamo la canzone, torniamo in onda da Radio Onda Rossa, proseguiamo la trasmissione e insomma abbiamo subito in contatto un compagno che insomma ci parlerà di quello che è successo quest'oggi. Qua a Roma è giunta la commissione petizioni chiamata dai comitati e dai cittadini del quadrante di Malagrotta, che insomma hanno inviato varie petizioni a questa commissione. La commissione quest'oggi è venuta a Roma e ha svolto un giro dentro la discarica di Malagrotta e sul sito di Monti dell'Ortaccio e poi si è recata presso la circoscrizione per un'assemblea pubblica con i cittadini proprio su questa vicenda. Anticipiamo che insomma tutto il tour è stato organizzato da vari europarlamentari che hanno insomma tutto l'interesse a difendere il proprio bacino elettorale e che comunque anche insomma le decisioni prese da possibili indicazioni che questa commissione può dare non sono assolutamente vincolanti. Però comunque oggi è stato un giorno di attesa e di dibattito sull'argomento e intanto insomma ci facciamo raccontare cosa è successo questa mattina, perché insomma qualcuno è riuscito a entrare insieme alla commissione in questa comitiva che faceva il tour del sito di Monti dell'Ortaccio e di Malagrotta. Daniele, ci senti? Allora, qualche problema tecnico, proviamo a rimetterci in contatto. E dopo qualche inconveniente tecnico, ma è risaltata la linea di nuovo, insomma, proviamo a metterci in contatto. E torniamo in voce, ma niente, i telefoni non funzionano e non riusciamo a mettere a fare questa corrispondenza, quindi proviamo noi a riassumere quello che è successo quest'oggi. La commissione si è recata sul sito di Monti dell'Ortaccio e di Malagrotta, ha preso visione dei luoghi. Questa simpatica comitiva composta da parecchi elementi delle nostre istituzioni si è recata posta sul sito, guidata dall'ingegner Rando e Maglio Cerroni. E diciamo subito che era presente Roberto Angelilli, e l'eurodeputato Roberto Gualtieri, ma c'era anche il candidato David Sassuoli, candidato alle primarie del PD come prossimo sindaco di Roma. In questo tour, insomma, Maglio Cerroni ha evidentemente cercato solamente di difendere il proprio operato e le scelte che devono essere fatte, sostenendo che la scelta di Sottile era quella migliore e per il post Malagrotta non c'era che luogo migliore che quello di Monti dell'Ortaccio. Alcuni dati che fanno riflettere poi su questa vicenda: il 31 dicembre scadrà il mandato del prefetto, del commissario Sottile, sulla questione Malagrotta, e entro quella data, se non si troverà una soluzione, bisognerà rinnovare questa carica per arrivare, insomma, a una decisione. Nel frattempo Maglio Cerroni fa sapere al mondo politico intero che le volumetrie della discarica di Malagrotta comunque si esauriranno definitivamente ad aprile, proprio a ridosso delle elezioni. Quindi un chiaro avvertimento per il mondo politico sulle scelte da intraprendere nello smaltimento dei rifiuti per la città di Roma. È evidente come i tentativi di Maglio Cerroni di tenere il polso fermo e di continuare, insomma, a fare questi laudi guadagni sullo smaltimento dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti, e le minacce, il metodo classico di intimidazione che il suo gruppo industriale utilizza continua, insomma, in maniera anche abbastanza sconsiderata. Insomma, ricordiamo a tutti che proprio la scorsa settimana lo stesso Cerroni e i dirigenti delle sue aziende, insieme a molti dirigenti della Regione Lazio, sono stati inquisiti per un'associazione a delinquere finalizzata a tutta una serie di reati che permettevano appunto a Maglio Cerroni di poter costruire discariche sul territorio della nostra regione. Adesso, insomma, purtroppo la corrispondenza sulla gita che la commissione petizioni ha fatto a Malagrotta è saltata. Noi proviamo a metterci in contatto con un altro compagno che invece questa mattina all'ora di pranzo si è recato a questa assemblea presso la circoscrizione zona Corviale, e dove, insomma, si è parlato appunto della commissione ha esposto, insomma, le questioni e cercato, insomma, di dire la sua su questa vicenda. Quindi un secondo per metterci in contatto e ci risentiamo tra un pochino.
Emergency.
Allora, intanto che cerchiamo di innescare il secondo contatto, vi mandiamo comunque una breve, visto che abbiamo ancora qualche minuto, a proposito di un problema che si sta creando sui Monti Simbruini. A quanto pare, infatti, è emerso un problema di siccità di alcuni laghi, insomma, all'interno del parco. Parliamo comunque dell'acquedotto che fornisce anche Roma. Probabilmente questa mancanza di acqua è dovuta dal prelievo dell'ACEA e dell'Enel.
Sì, prelievo dell'ACEA, viene subito da pensare che il fatto sia legato a tutta la serie, alla grave crisi idrica dei Castelli Romani e quindi all'altissima presenza di arsenico. Infatti l'aceato 2 fornisce proprio l'acqua ai castelli, dove l'alta presenza d'arsenico obbliga Acea a mescolare l'acqua proveniente dalle fonti dei Castelli Romani a acqua proveniente da altrove, quindi dai Monti Simbruini.
Quindi diciamo c'è un sospettato sovrasfruttamento della falda proprio a seguito di una carenza di un'altra area e quindi una crisi idrica che si sta allargando nell'intera regione. Attualmente gli enti del parco hanno chiesto di poter conoscere qual è effettivamente il livello dello sfruttamento di questa falda, dal momento che né Acea né Enel hanno comunicato queste informazioni.
E allora proviamo a fare questa corrispondenza sulla riunione che c'è stata questa oggi all'ora di pranzo presso, credo, la circoscrizione appunto della zona pronto, ci senti? Niente, i telefoni di Radio Onda Rossa sono andati, non funzionano e quindi non riusciamo a fare le corrispondenze e andiamo con uno stacco musicale e chiudiamo con i saluti e gli appuntamenti. I get frightened.